tutto il tuo cuore, aspettalo, stai davanti alla sua presenza, vero? Lui opererà, lui risponderà, questa è la condizione. Aprire sinceramente il nostro cuore e la nostra anima alla sua visitazione, vero? E la visitazione di Dio, come è emerso con una certa chiarezza dalle testimonianze, è proprio un intervento da parte di Dio. È difficile anche spiegarlo, vero? Perché non appartiene a una terapia psicologica, una qualche forma di assistenza sociale, è proprio potenza, energia pura che si manifesta dall'alto, vero? Spezza i legami, le catene, rivoluziona la vita di una persona. Certamente poi c'è un percorso, un cammino di guarigione, di ristoramento. Tante volte abbiamo visto Dio intervenire in questa maniera. Il nostro desiderio qui stasera è che ci sia la manifestazione di questa energia, di questa potenza, vero? E che possa incontrare il tuo bisogno specifico. Abbiamo anche visto però che dopo l'intervento di Dio bisogna fare un percorso con le persone, un po' come è successo a Lazzaro, vero? Lazzaro esce fuori, è uscì tutto infasciato con le bende, tutto legato, vero? Però la potenza di Dio lo aveva risuscitato e i discepoli e gli altri dovettero scioglierlo, vero? E penso poi anche a un buon piatto di pasta asciutta dopo 4 giorni nella fossa. E così molte delle nostre attività anche sono conseguenti all'intervento di Dio, ed è proprio di fare un percorso di guarigione insieme a tanti di questi ragazzi, persone, vero, che vengono da situazioni di oscurità, di legami, di droga, di depressione, di alcolismo o semplicemente di smarrimento del senso della loro vita, vero? E abbiamo visto che non è sempre facile e non ci sono sempre successi, vero? E vogliamo anche essere onesti, però onestamente voglio proclamare stasera che ogni volta che uno apre il suo cuore, dà il suo cuore al Signore, riceve la grazia di Dio, riceve il soccorso e l'aiuto necessario, vero? E noi siamo un ministero che è nato per strada e spendiamo gran parte del nostro tempo sulle strade e nei quartieri della nostra nazione, vero? E possiamo farlo anche grazie all'aiuto che ci viene dato da semplici persone che condividono la nostra attività, sostenendoci anche finanziariamente, oltre che con la preghiera, vero? Perché noi siamo operatori volontari, nessuno percepisce alcuna forma di salario, ma come hanno detto i ragazzi, pratichiamo la condivisione delle risorse e viviamo per fede, con l'aiuto di Dio. Così, se tu desideri aiutarci alla fine della riunione, come annunciamo ogni sera, c'è un tavolo lì con anche un dépliant che spiega molti dei nostri progetti, e se tu desideri fare un investimento, va proprio a beneficio di ragazzi come quelli che hanno testimoniato questa sera, che potremo aiutare e ospitare in maniera anche più appropriata nel nostro centro di Quaglieta. Se poi tu conosci dei tossicodipendenti che mai verrebbero qui sotto la tenda, o famiglie, magari amici tuoi o vicini di casa che hanno un ragazzo che sta sbandando, io ti consiglio, per esempio, prendi la registrazione di questa serata e regalala alla tua vicina di casa, alla tua parente, alla tua amica, in modo che possa acquistare fede, fiducia in Dio, possa anche capire in quale maniera affrontare questo problema, vero? Vogliamo andare alle Sacre Scritture stasera, leggeremo qualche versetto che tratta proprio del problema delle dipendenze, vero? Si trova nel capitolo 23 dei Proverbi e voglio leggere dal versetto 26 innanzitutto, vero? È importante che poi proseguiremo nei versetti successivi, ma è importante che ci sia questa premessa risolutiva a ogni tipo di problema e di dipendenza, ed è questa: figlio mio, dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie. È il Signore che parla, vero? E poi più avanti, nel versetto 29 ecco che viene descritta la situazione di sofferenza di persone che si trovano nelle dipendenze, e dice: per chi sono li hai, per chi li hai me, per chi le liti, per chi i lamenti, per chi le ferite senza ragione, per chi gli occhi rossi, vero? Per quelli che si soffermano a lungo presso il vino, per quelli che vanno in cerca del vino drogato. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente, punge come un basilisco. I tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore proferirà cose perverse. Sarai come chi si trova in mezzo al mare, come chi si corica in cima all'albero della nave. Dirai: mi hanno picchiato, ma non mi hanno fatto male. Mi hanno percosso, non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. Qui è menzionato il vino drogato, che è una figura simbolica, vero? Che racchiude un po' tutte quelle forme trasgressive che generano dipendenza. La Bibbia non intende specificamente demonizzare il vino, ma ci chiede di restringere l'abuso del vino, vero? Ma ci sono trasgressioni, abusi che generano delle dipendenze, vero? Anche gravi. Inizialmente c'è un aspetto piacevole e gratificante, come possiamo vedere, vero? Ma poi c'è un serpente, un basilisco, vero? Che morde e inietta un veleno paralizzante, distruttivo, che progressivamente rovina il nostro equilibrio mentale, psichico e anche fisico, vero? Vediamo anche alla conclusione dei nostri versetti un'indicazione su uno degli aspetti, degli effetti collaterali più devastanti, vero? Quando mi sveglierò tornerò a cercarne ancora. Questo è l'aspetto compulsivo, come si dice, la costrizione generata proprio da una dipendenza. Uno giorno dopo l'altro non riesce a spezzare il legame, è costretto a tornare a cercare ancora quella sostanza, quella dipendenza, quella forma di evasione che è diventata una trappola. Abbiamo ascoltato questa sera delle testimonianze che in maniera molto diretta trattano il problema della tossicodipendenza, ma io non vorrei stasera restringere la nostra analisi al classico tossicodipendente, prima di tutto perché il tossicodipendente, l'eroinomane per intenderci, come esisteva negli anni 70, è quasi scomparso, perché ci sono nuove forme di droga che stanno invadendo il mercato, e da un certo punto di vista ho visto che a volte anche fa comodo, vero, puntare il dito contro i tossicodipendenti, vero, che sono considerati brutti, sporchi, immorali, falliti nella vita, vero? Puntando il dito ci sentiamo a posto, a volte nel nostro perbenismo borghese ci fa comodo avere delle figure da demonizzare, quasi in uno specchio, che riflettono che noi siamo a posto, che noi siamo diversi. La realtà è che il problema della droga si è diffuso trasversalmente e ha investito molte categorie sociali, anche per bene, vero? Perché la droga è stato un mercato ricercato e sfruttato, vero? In maniera molto intensa e molto abile dai trafficanti, e l'eroina si è un po' esaurita e loro sono sempre al lavoro, vero? Pensate che negli ultimi 2 anni in Afghanistan, dopo che è stato liberato dagli americani, la produzione di oppio è aumentata dell'80%. I talebani, che erano dei pazzi fanatici religiosi, erano riusciti a spazzare via quasi la produzione di oppio, a limitarla. Adesso è ritornata prepotentemente, ma è la cocaina, la droga ormai a diffusione planetaria, vero? Che una volta riguardava solo i figli di papà, i più ricchi, perché era molto costosa, vero? E consentiva di essere usata mantenendo un certo equilibrio anche con i propri impegni, i propri interessi, vero? Forma di stimolante, vero? Ma adesso si trova dappertutto e può essere acquistata con pochi soldi, ma sono le droghe sintetiche, quelle che stanno sbancando veramente, come si dice, il mercato, e conoscono un picco di diffusione intenso, soprattutto nelle categorie degli adolescenti. Stiamo parlando di tutte quelle pasticche di ecstasy, fino ad altre di allucinogene con contenuti di anfetamina, che vengono presi dai ragazzi proprio per superare, vero, alcuni dei problemi tipici legati all'adolescenza, alla necessità di essere accettati, di superare i loro complessi di inferiorità, i loro blocchi interiori. E la droga, se possiamo dare una definizione, è qualsiasi sostanza chimica che produce delle alterazioni negli stati psichici, nel proprio umore, e per riflesso anche alterano la percezione della realtà. E quindi i ragazzi, attraverso una pasticca di ecstasy, vero, in discoteca, entrano in una dimensione di calore, di socializzazione intensa, si sentono uno con tutti gli altri e con la musica, vivono un momento di evasione dal grigiore quotidiano, vero? Il loro immaginario viene molto stimolato in maniera intensa dall'anfetamina, tutto è accelerato, salvo poi ripiombare, quando c'è l'effetto calante, nel grigiore della realtà, vero? Ma non dovremmo parlare solo di cocaina e di ecstasy, perché se dovessimo anche fare un'indagine statistica, più o meno ci sono circa 1000 casi di decesso annui in Italia per overdose, soprattutto di eroina. Ma che diremo dei 17.000 morti causati dall'abuso di alcol, che produce la cirrosi epatica, vero? Senza tener conto degli incidenti stradali, vero? Vedo che l'atmosfera si è fatta più seria, vero? E se parlassimo dei 90.000 morti annui a causa delle sigarette, che ne direste di questa ecatombe spaventosa, peggio della guerra in Iraq? Noi non ci pensiamo a queste cose nel nostro perbenismo borghese, vero? Non ci rendiamo conto, ma a volte, se guardiamo le statistiche, ci rendiamo conto che ci sono effetti devastanti e costi sociali altissimi, causati non soltanto dai tossicodipendenti di eroina, vero? Ma causati proprio dalle nostre abitudini deleterie, che hanno generato delle dipendenze nella nostra vita, vero? Senza che ce ne accorgiamo, hanno messo radici, vero? E sono dei killer silenziosi. Certo, uno si allarma molto di più, vero? Quando si accorge che il suo figlio viene a sapere dagli amici, o li trova in tasca, vero, i rimasugli di uno spinello, vero? Come mai si arriva all'uso e l'abuso delle sostanze tossicodipendenti, vero? Potremmo chiedercelo stasera, ci serve anche come formazione per relazionare, vero, con persone che hanno questo problema, vero? E gli studiosi si interrogano, vero, sulle modalità, sui modi, sulle cause, vero? Ma molte volte, al di là di quello che dicono gli studiosi, loro esposizione fredde e tecniche, a volte quello che mi ha colpito in questi anni è lo sguardo, è devastato dalla droga, vero? E c'è in loro un grido di disperazione, lacrime nelle guance, e la famiglia scricchiola, e la mamma dice: perché hai fatto questo? Perché è successo? Cosa ti manca, vero? Non è neanche facile fare delle esposizioni che sono sempre generiche e riduttive. Diceva Gogol, il grande romanziere russo, che ogni uomo ha la sua storia e nessuno può raccontare la sua storia meglio di se stesso. Ma io ho visto nella mia esperienza di lavorare in tanti anni con ragazzi e persone tossicodipendenti, vero? E dipendenti in generale. Ci sono almeno quattro elementi che caratterizzano e preparano il terreno allo scivolone nella droga, vero? E riguardano proprio la categoria più a rischio, che è quella degli adolescenti. A volte io mi chiedo cosa sta succedendo con i nostri adolescenti, vero? È sempre stata una categoria difficile, si sa che non è facile smettere di essere bambino e diventare uomo, vero? A volte uno vorrebbe rimanere sempre bambino, come Peter Pan, e c'è pure questa sindrome, ne parleremo anche qualche sera, vero? Che uno non vuole assumersi le responsabilità, vorrebbe sempre scappare via, vero? Però è una categoria estremamente a rischio. Basta pensare al tasso di suicidio, come li colpisce, vero? E noi dovremmo interrogarci se forse manca qualcosa a quel momento di passaggio, vero? Mancano i riti di passaggio, i momenti nei quali un ragazzo acquisisce l'autostima, la fiducia in sé, vero, per affrontare la vita, vero? Manca qualcosa sicuramente anche nella nostra capacità di genitori, di educatori, di trasmettere delle risorse che aiutino gli adolescenti a elaborare il mondo complesso che si trovano davanti e fare delle scelte appropriate, basate non su quello che vedono con gli occhi, un mondo luccicante, affascinante ma estremamente insidioso, ma basandosi su valori guida. Questo è il primo elemento che purtroppo manca, vero? In molti adolescenti, e li predispone a cadere in certi errori, in certe trappole. Lo menzionava anche Lorenzo nella testimonianza, vero? Il vuoto di valori e di riferimenti che caratterizza in maniera molto specifica questa epoca. Il vuoto di valori possiamo vederlo a tutti i livelli, a cominciare dal livello politico, vero? Già negli anni 90 Craxi diceva una frase diventata famosa e citata anche dal New York Times. Lui diceva: non ci sono più ideali, adesso facciamo solo i nostri interessi, vero? Anche ideali religiosi sono stati molto ridimensionati. Si dice che l'Europa è il continente più secolarizzato, vero? E anche quando uno si dichiara religioso, proprio oggi c'erano articoli anche in Repubblica ed altro, un bello studio proprio sulla religiosità degli italiani, dove si evidenziava che c'è molto relativismo, perché si crede in Dio ma si seguono le proprie impressioni, i propri obiettivi, i propri interessi, anche immediati, contingenti, vero? E ci sono categorie di adolescenti che magari sono cresciuti in un'atmosfera di benessere, padre e la madre per mantenere il benessere sempre fuori casa, vero? Al lavoro. E questi ragazzi sono cresciuti pensando che la vita li deve tutto, vero? E quando si ha tutto, senza faticare, senza lottare, senza aspettare, non si dà valore a niente. Si cade in una noia mortale, vero? In uno stato di indifferenza, di apatia, che viene curato poi dagli amici con la proposta di una facile evasione. Altre volte però non è così. Sono categorie che potremmo definire marginali, adolescenti frustrati proprio perché non hanno accesso a tutte le risorse degli altri, vero? E che risolvono la loro frustrazione, la loro rabbia con una scorciatoia verso il successo, verso un paradiso artificiale, vero? Come una bolla di sapone luccicante, vero? Lo spinello, l'ecstasy, vero? Dobbiamo anche tener conto che molti degli adolescenti di questa generazione sono cresciuti, vero, senza una mancanza di disciplina. Con una mancanza di disciplina voglio dire proprio elementare, vero? E non hanno il senso dei limiti, perché non hanno interiorizzato attraverso la disciplina, attraverso un'educazione sana, equilibrata da parte dei genitori, fino a dove possono arrivare e dove devono fermarsi, vero? E questo è un fenomeno tipico di tutto l'Occidente. I genitori sono stati spesso latitanti, i nostri figli sono cresciuti davanti alla televisione, vero? E siamo venuti meno nel trasmettere quei valori fondamentali, vero? E una volta era il compito proprio degli antenati, dei nonni, dei padri, vero? La trasmissione orale di quei valori, di quei miti di riferimento, di quelle risorse culturali, oltre che religiose, che consentono ai ragazzi di avere un bagaglio. Che bagaglio hanno adesso? Guardando la TV spazzatura, vero? C'è una superficialità, una banalità, un disorientamento nella loro vita che non li consente di elaborare i problemi moderni con i quali si confrontano, vero? A tutto questo va aggiunto un altro elemento, un secondo elemento, che è la ricerca di sensazioni di soddisfazione, gratificazione emotiva. Anche questo è normale in un adolescente che va scoprendo il mondo esterno e anche quello interno, vero? Il mondo dei sentimenti, la prima cotta che si prende da bambino, vero? Ragazzino, è così. In un certo qual modo è normale il desiderio di sperimentare sensazioni, di esplorare il mondo anche sentimentale, emotivo, vero? Però gli adolescenti di oggi hanno una miriade di opzioni e di tentazioni davanti a loro che noi neppure ci immaginiamo. Vivono in un'epoca così complessa, vero? E tante volte queste opzioni che gli vengono messe davanti in maniera martellante, continua, intensa, accelerata, non gli danno neanche il tempo di valutare, di pesare la situazione, vero? Dall'altro lato, per capire il problema si deve sempre guardare il contesto, vero? Si dice che a volte guardiamo l'iceberg e non capiamo che sotto c'è tutto il ghiaccio, la massa enorme di problemi, vero? Come sentiamo dire, bisogna distruggere i terroristi e vanno a bombardarli. Si moltiplicheranno se non rimuovono le cause che li producono. Finché il mondo sarà così ingiusto, ci saranno terroristi per sempre. Ed è così anche con gli adolescenti che scivolano nella droga. È il mondo che abbiamo costruito che li predispone a fare della ricerca del piacere e della gratificazione sensoriale lo scopo della vita, perché abbiamo messo sul piedistallo della nostra società proprio la gratificazione egoistica. Non c'è pubblicità dove non ci sia qualche forma di nudo, vero? Dove non venga stimolato in maniera continua e poco discreta, anzi molto invadente, l'ideale che si vive per soddisfare il proprio orgoglio, il proprio egoismo, il proprio desiderio di essere qualcuno a tutti i costi, vero? Abbiamo fatto della ricerca del piacere il motore trainante delle nostre scelte. Ma il piacere, si sa, è labile per la sua stessa essenza. Nel momento in cui lo sperimenti, lo gusti, già scompare e devi ritornare, vero? Alzando il livello, proprio come fa il drogato, vero? Che ha bisogno di dosi sempre più intense di eroina per provare le stesse sensazioni, fino a che arriverà poi a quella distruttiva, a quella mortale, vero? E noi viviamo in una società che va ricercando proprio di aumentare il piacere, e abbiamo seminato tutto questo. Come possiamo pretendere che i nostri figli facciano delle scelte diverse, alternative? Quello che si semina si raccoglie, vero? possiamo vedere questo anche in altre dipendenze, vero? Compulsive, il sesso, vero? Abbiamo detto che non c'è pubblicità, non c'è film dove non ci siano dei suggerimenti occulti o palesi alle gratificazioni del sesso, non all'interno di una famiglia sana e responsabile, ma anche in forma trasgressiva, e siamo soffocati da un'alluvione di pornografia, vero? Fino al punto che c'è un calo di interesse in molti, perché si sa qual è la legge della domanda e dell'offerta. Quando aumenta l'offerta, la domanda cala, proprio perché c'è un'esibizione del nudo continuo. Allora, per curare questo calo di desiderio, questa assuefazione, c'è bisogno di forme più spinte, come nel drogato, vero? Di trasgressione. Quindi se tu vai per strada ti accorgerai che non ci sono solo le prostitute dell'est o dell'Africa, vero? Ma ci sono travestiti di tutti i tipi, uno non sa se uomo, donna o cosa è. Il 10% degli americani che usano il computer sono dipendenti dal sesso per internet, dicono le statistiche. In America già ci sono cliniche, vero, per curare queste persone. Non ho tempo per trattare, vero, del problema della pedofilia, del turismo sessuale, che sono frutti collaterali di un'epoca come la nostra, priva di valori, che va cercando di riempire quel vuoto con forme trasgressive sempre più perverse, per cercare di sollecitare la propria vita e lucrare una gratificazione che diventa sempre più scarsa. Negli adolescenti c'è anche un terzo elemento di rischio, vero? Il desiderio di trasgredire, di rompere le leggi, di esagerare, vero? È tipico anche questo della loro età, entro certi limiti è comprensivo, vero? Se ci sono dei ragazzi devono sempre fare di più degli altri, vero? Più baccano, più rumore, vero? Rompere le regole per loro è essenziale, fa parte dello scoprire la loro identità. Quindi devono rompere coi genitori, devono farsi il piercing, farsi crescere i capelli, vestirsi strani, hanno proprio questo bisogno per sentirsi vivi di trasgredire, vero? Ma 30 anni fa, quando io ero ragazzo, rompere le regole, trasgredire, poteva al massimo voler dire fare una bevuta con gli amici e ritornare alle 4 del mattino, vero? Fare un po' di baccano, suonare i campanelli. Adesso trasgredire può significare per i nostri ragazzi di partecipare a un rave party, una di quelle feste clandestine a base di ecstasy, di pastiglie, dove si balla tutta la notte come pazzi, vero? Trasgredire può significare adesso per i nostri ragazzi, come è capitato tante volte, correre a folle velocità, o come è di moda lì sulla riviera romagnola, vero, per scommessa, passare ad altissima velocità col rosso, come si gioca con la roulotte russa, vero? Hanno proprio il bisogno di misurarsi con la morte per sentirsi vivi, o attraversare di corsa l'autostrada. Ce n'è tante di queste forme allucinanti di trasgressione che li espone a rischio, anche a causa di un quarto elemento, vero? Tipico dell'adolescenza, il senso di onnipotenza, vero? Di invulnerabilità che uno ha a 18 anni, perché il suo corpo è nella massima espansione, si sente pieno di energia, pieno di euforia, gli ormoni proprio al massimo livello, si sente invulnerabile, si sente onnipotente, si sente come un semidio. A questo aggiungi le dinamiche di gruppo, essere insieme ad altri ragazzi, vero? C'è un effetto moltiplicatore che porta i nostri figli magari a fare cose che non farebbero mai da soli, vero? Ed è un momento difficile perché la loro identità non è ancora formata, vero? È debole, quindi è sensibile a tante di queste pressioni, di tante di queste manipolazioni. E io credo che una grande responsabilità è della nostra civiltà, è della nostra società, che ha creato un contesto dove i valori morali, i valori spirituali sono marginalizzati e dove al primo posto c'è la ricerca del profitto, l'edonismo, la ricerca del piacere a tutti i costi, e il prezzo più alto lo pagano proprio come queste categorie più deboli. Anticamente, se leggiamo anche nella Bibbia, si parla di spaventevoli divinità come Moloch, a cui venivano offerti bambini e adolescenti in sacrificio umano, vero? A volte certi demoni ritornano, vero? E tanti dei nostri ragazzi sono sacrificati a queste forze distruttive che sono presenti nella società, proprio perché c'è un vuoto di valori, una mancanza anche di esempi autentici. Cosa possono fare i nostri ragazzi quando uno dei loro idoli, Vasco Rossi, fa il concerto con una foglia di marijuana, vero, stampata sul giubbotto nella schiena? E ce ne sono centinaia di migliaia, vero? È un profeta che sa parlare al cuore di questa generazione, sa mettere in parole la rabbia, la frustrazione degli adolescenti, solo che le soluzioni sono devastanti, sono distruttive, perché uno spinello non è così innocente come vorrebbero far credere alcuni, vero? Lo spinello rallenta, rimuove i freni inibitori, le capacità di difendersi verso scelte più trasgressive, esercita un logoramento impercettibile ma continuo sulla forza di volontà, che in un certo qual modo viene indebolita e predisposta a ulteriori cedimenti di ogni genere, vero? Ma questa sera ci sono anche altre dipendenze, mi pare che sarebbe ora di analizzarle. Se parlassimo del gioco d'azzardo, vero? Che tocca dal 2 al 5% della popolazione italiana, vero? Sto parlando di lotto, enalotto, super enalotto, totip, totogol, lotterie, vero? Roulotte, vero? Ruota della fortuna, poker, videopoker, i fatti vostri in televisione, vero? C'è un desiderio innato, io lo so, in ogni persona di avere un futuro migliore, vero? Il mito della grande vincita ci perseguita a volte, vero? Una vincita senza impegni, senza sacrifici, senza responsabilità di costruire giorno dopo giorno il tuo benessere, vero? La tua fortuna, vero? Questo sogno di investire per avere un futuro migliore produce delle sensazioni stimolanti, mette in moto l'adrenalina quando aspettiamo che escono i risultati, vero? Scatena le nostre fantasie per un futuro migliore senza responsabilità, ma è un grande inganno che ha rovinato tanta gente. 2 settimane fa stavo insieme a 2 persone. Uno aveva perso 1,5 miliardi di vecchie lire giocando al gioco d'azzardo, e un altro aveva perso 50 milioni di vecchie lire in una sola sera. E mi sono fatto spiegare da loro, erano convertiti adesso, grazie a Dio, mi sono fatto spiegare da loro i meccanismi compulsivi che spingono le persone, vero, a investire. E loro mi hanno detto: è un demone, è una forza che ti prende e ti impedisce di staccarti, è una compulsione, una spinta che annebbia la tua mente e tu punti sempre di più nel tentativo di recuperare quello che hai perso, vero? Quante famiglie sono state rovinate in questa maniera. E se parlassimo dello shopping compulsivo, vero? Che colpisce molte casalinghe, vero? Colpisce tutti noi. Onestamente, entriamo nel negozio per comprare una cosa usciamo con due borse, e non avevamo mai progettato di comprare quelle cose, e ci accorgiamo le nostre case sono piene di oggetti, vero, inutili. La nostra vita potrebbe essere molto più semplice. C'è un movimento in America, vero? C'è la terra dei movimenti, proprio per semplificare la vita, per sbarazzarsi delle cose inutili, per rallentare i ritmi, vero? E questo è un altro problema, che tante volte non riusciamo a rallentarci, c'è una dipendenza molto forte. In America la chiamano work alcoholic, che sarebbe alcolizzato di lavoro, vero? O dipendente di lavoro. E colpisce in maniera particolare, sai chi? Sembra incredibile, non i poveracci che hanno bisogno di guadagnarsi da vivere per portare un pezzo di pane a casa e si sacrificano, no. Statisticamente colpisce molto di più i grandi manager, le persone in posizioni sofisticate che guadagnano molti soldi. Il loro lavoro non è pesante ma gratificante. Non vedono l'ora di andare alla mattina, fanno tardi alla sera, quando gli altri se ne vanno loro rimangono. Quando tornano a casa si portano il lavoro a casa. Fanno più di 50 ore alla settimana, sono sempre collegati. E questo a volte inaridisce il cuore, i rapporti familiari, i rapporti con i figli che vengono trascurati. E noi viviamo in un'epoca che sta correndo sempre più in fretta e sempre di più assorbirà il nostro tempo se vogliamo stare al passo con la nuova economia, ma dobbiamo anche fare delle scelte, forse di non avere uno standard così alto, vero, di prosperità, di ricchezza, di mettere in pratica quello che dice la Bibbia: quando hai da mangiare e da vestire, sii soddisfatto, tanto non hai portato niente in questo mondo e niente porterai via, vero, in quel giorno. A volte siamo dipendenti dalle diete, quasi il 90% di noi, vero, fino a farne un'ossessione, sia per mangiare sia per cercare di astenersi dal cibo. È un gravissimo problema per gli adolescenti, per le ragazzine, vero? Leggevo di una che si è buttata dalle scale perché si vedeva grassa nello specchio, invece era magrissima. È un inganno anche questo. Tante volte tutte queste compulsioni, vero? Dobbiamo concludere. È un soggetto molto interessante, vero? Ma devo tirare le somme adesso. Servono proprio per coprire come quelle foglie di fico che Adamo cercò di indossare e coprire il suo vuoto, il suo senso di colpa, il suo senso di smarrimento e di mancanza dell'unica cosa bella e vera che esiste, la presenza di Dio. E tante volte l'aver perso quel giardino dell'Eden ci mette alla ricerca del paradiso perduto, ma non saranno i paradisi artificiali a poter sostituire Dio. Ciò di cui abbiamo bisogno è di un incontro personale con Lui. Abbiamo bisogno della Sua presenza nella nostra vita. Abbiamo bisogno di camminare con Lui, perché è scritto che se Gesù ti rende libero, allora sarai veramente libero. E io ti dico, è difficile che un psicologo, un psichiatra ti aiuterà. Certo, ti darà consigli fino a che hai soldi da pagare. Quando tu hai finito i tuoi soldi e andrai lì a bussare al suo studio, lui ti dirà: mi dispiace, non so più cosa dirle, vero? Ma se tu hai ancora soldi da spendere, lui continuerà a darti dei consigli. Ma c'è qualcuno che può cambiare e risolvere i tuoi problemi gratuitamente. Il suo nome è Gesù Cristo. Lui può colpire le catene delle tue dipendenze, vero? Con quella potenza di cui abbiamo sentito nelle testimonianze. È un'energia che viene dall'alto, è una virtù, è una grazia che viene nel nostro cuore e ci abilita a voltarci indietro dalle vie oscure e intraprendere un cammino di guarigione e di liberazione. Vogliamo alzarci in piedi e chinare il